Bene, ed eccoci di nuovo in diretta. Come avevamo detto, abbiamo qui con noi il professor triestino Marinello. Grazie per la sua disponibilità e per l'intervento, insomma, dei nostri microfoni. Benvenuto.
Grazie a voi per l'invito, buonasera.
Bene, come dicevamo, insomma, poco fa, oggi è la giornata di solidarietà internazionale con i prigionieri e le prigioniere palestinesi, in particolare, insomma, una giornata nata nel 1974 per ricordare la liberazione di Mahmoud Bakir Jasi, una giornata fissata e concordata dal Consiglio Nazionale Palestinese e dell'OLP. Soprattutto in quel momento si sperava che questa commemorazione della prima liberazione del primo prigioniero detenuto palestinese nelle carceri di occupazione israeliana potesse essere un messaggio di speranza per tutte e tutti i detenuti e le detenute, no? Oggi mi sembra che invece non solo la situazione è andata peggiorando, ma anche gli strumenti che vengono usati per tenere le palestinesi prigionieri in detenzione stanno decisamente aumentando, non solo dal 7 ottobre, ma insomma anche prima. Abbiamo visto l'uso e l'abuso della detenzione amministrativa, l'uso e l'abuso anche di maltrattamenti, torture, e proprio di questo, insomma, volevamo chiederla a lei una sua opinione, che ne pensa, insomma, detenzione amministrativa, che, se non ricordo male, era una vecchia norma dell'amministrazione britannica, del mandato storico.
Certo, ricorda benissimo. Tanti paesi oggi, compresa l'Italia, fanno uso di detenzione amministrativa. Detenzione amministrativa fondamentalmente significa detenzione senza che vi sia alcuna accusa, senza che alcuna accusa sia formalizzata e i campi di imputazione siano specificati. Nonostante tanti paesi ne facciano uso oggi, la procedura utilizzata da Israele rimane estremamente problematica e solleva una serie di profili critici alla luce del diritto internazionale, perché a differenza di quanto prevede il diritto internazionale, il diritto umanitario internazionale, prima di tutto Israele non ne fa un uso soltanto nei casi eccezionali, ma la detenzione amministrativa è uno strumento a cui ricorre spesso, per fondamentalmente uno strumento utilizzato per ai fini dell'oppressione della popolazione palestinese. Parliamo soprattutto della popolazione della Cisgiordania, perché a Gaza si applica una legislazione differente. Israele ha appunto una norma nel codice della legislazione militare che prevede appunto l'uso della detenzione amministrativa. Come dicevo prima, detenzione amministrativa senza che vi sia alcuna accusa o campo di imputazione. In genere le autorità israeliane fanno ricorso alla detenzione amministrativa quando non vi sono prove di commissione di reato alcuno, fondamentalmente, ed è una detenzione che si muove al di fuori di qualsiasi garanzia, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Considerate che nella stragrande maggioranza di casi le persone non sono a conoscenza dei motivi per cui sono sottoposte a detenzione amministrativa, i mezzi di prova vengono dichiarati in materiale riservato per questioni di sicurezza nazionale, questo vuol dire che appunto sono confidenziali, e seppur sia sulla carta previsto un diritto di difesa, ma in pratica questo, in concreto, questo diritto di difesa non esiste, perché senza conoscere le prove non si possono confutarle, non si possono controesaminare testimoni, non si possono presentare prove contrarie. Nella stragrande maggioranza le formule utilizzate nelle procedure di convalide sono ripetitive, fanno generico riferimento all'appartenenza della persona ad un presunto gruppo terrorista. Poi nella stragrande maggioranza dei casi le testimonianze sono indirette, ossia l'intelligence, e poi da cui parte questo procedimento, non i membri dell'intelligence non sono presenti. Sono dei procedimenti che si svolgono dinanzi alle corti militari, la cui indipendenza e imparzialità è estremamente discutibile alla luce del diritto internazionale, e che non rispettano, diciamo, non soggiacciono i giudici militari, non soggiacciono alle norme ordinarie, ai principi che avevano l'ammissione e la valutazione della prova. In passato abbiamo lavorato molto sulla detenzione amministrativa, incontrando anche ex detenute amministrative palestinesi, e l'elemento comune che emergeva era quello dell'incertezza, sostanzialmente, perché spesso fino all'ultimo giorno loro stessi non sanno se saranno sottoposti ad un ulteriore ordine di detenzione amministrativa o saranno liberati. avrei dovuto premettere all'inizio che l'ordine di detenzione amministrativa in genere va dai 3 ai 6 mesi massimo, però è rinnovabile all'infinito. Ci sono casi di detenuti amministrativi palestinesi che sono stati appunto detenzione amministrativa anche per 8 anni consecutivi o per 12 anni. Spesso, se posso aggiungere, detenuti amministrativi sono deportati sul territorio israeliano o nella fase dell'interrogatorio o nella fase della detenzione stessa. Questa è in chiave violazione del diritto umanitario internazionale, che piega in modo assoluto, non ci sono deroghe, la deportazione da territorio occupato a territorio del paese occupante. I detenuti amministrativi, concludo con questo, come i detenuti palestinesi, i detenuti comuni, spesso sono vittime di maltrattamento durante la fase dell'arresto e durante la fase di detenzione. Maltrattamenti mi riferisco a sono a condotte durante gli interrogatori che possono configurare torture ai sensi del diritto internazionale, quali violenti scuotimenti, spesso sono obbligati a rimanere in posizioni dolorose, un successivo di bende e manette, privazione del sonno, isolamento, esposizioni a forti rumori o temperature molto fredde o molto caldi per lunghi periodi, rifiuto prolungato di cibo e acqua, negazione dell'accesso ai servizi igienici, e potrei andare avanti. Aggiungo solo a tal proposito che la detenzione amministrativa si applica anche ai bambini, anche i bambini sono regolarmente sottoposti a tecniche di interrogatorio che possono configurare tortura ai sensi del diritto internazionale. E,
sì, quello momento, che leggevamo nell'ultimo periodo è che c'è stato anche un uso e un abuso proprio in virtù del e anche dei trasferimenti, insomma, senza, anche prima del 7 ottobre, no? dei trasferimenti solo per peggiorare le condizioni di vita dei singoli detenuti e delle singole detenute.
Esattamente, al momento stavo aggiungendo, i detenuti amministrativi sono 3.661, mai stato un numero così alto. Durante la seconda intifada il numero era altissimo e c'era la media era di 1.100, circa 1.100 detenuti amministrativi. Questo dà l'idea appunto dell'abuso di cui parlavamo prima, che Israele fa di questa procedura in chiave relazione del diritto internazionale.
E quindi, quando insomma si parla di, da un punto di vista del diritto penale internazionale, diciamo che non esiste di fatto in Israele un diritto penale, una garanzia, insomma, per chi viene arrestato, soprattutto se è palestinese, sia se sia esso della Cisgiordania, ma sia, mi sembra di capire, anche per chi risiede, cioè cittadinanza israeliana, o è diversa, sì, la condizione?
No, è diversa. La legislazione di cui stavamo parlando è quella che si applica ai territori palestinesi, scusatemi, occupati della Cisgiordania. Nello stesso territorio, per esempio, anche i coloni sono sottoposti ad una riferimenti normativi, ad una legislazione anche in campo penale diversa rispetto a quella dei palestinesi, al punto che diverse organizzazioni parlano, proprio alla luce di questi diversi regimi giuridici applicabili, di apartheid giuridico. Sostanzialmente sulla carta Israele fornisce delle garanzie, cerca comunque di costruire dei riferimenti normativi in linea col diritto internazionale. Poi però tra la teoria e la pratica c'è un abisso, soprattutto nella prassi, che si riscontrano tutte quelle violazioni di cui parlavo prima, come ad esempio la violazione del diritto di difesa, che è un diritto fondamentale inderogabile ai sensi del diritto internazionale e dei diritti umani internazionali. È riconosciuto sulla carta, ma poi in pratica inesistente, perché non vengono portate le prove a conoscenza dell'individuo. Spesso il palestinese, il cittadino palestinese, non sa nemmeno dei motivi per cui si trova il regime di detenzione amministrativa.
E infatti questo è un po', diciamo, il motivo principale per cui la detenzione amministrativa è uno strumento che serve a ripetere sine die, insomma, no, l'opportunità di incarcerare soprattutto, come dicevamo prima, i palestinesi senza senza nessun tipo di accusa, no? Quindi fa estremamente gioco, insomma, all'autorità occupante. E proprio in merito a questo, insomma, nell'ultimo periodo, se dobbiamo parlare, insomma, di carceri, però non possiamo non fare riferimento anche a quella che è stata la dichiarazione della Corte Internazionale di Giustizia, no? Il fatto che ci sono i presupposti per poter portare, come richiesto dal Sudafrica, Israele, di accusare Israele, come ci sono i presupposti, quantomeno è stata ammessa la richiesta, che Israele sta commettendo a Gaza un genocidio.
L'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 gennaio prevede questo. La Corte Internazionale di Giustizia, ossia il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite che si occupa di responsabilità degli stati, non degli individui, ha ritenuto che appunto Israele, che sia plausibile che Israele stia commettendo atti genocidi contro la popolazione di Gaza, quindi nella striscia di Gaza. Tra questi atti vi sono omicidi di massa, l'imposizione di misure volte a distruggere appunto il gruppo dei palestinesi nella striscia di Gaza, lesioni gravi di natura fisica e mentale e l'imposizione di misure volte a prevenire le nascite nella striscia di Gaza. Tutti questi atti posti in essere con l'intento di distruggere il gruppo palestinese. In genere, quando si parla di genocidio, questo elemento, questo intento è quello sempre più difficile da provare, il cosiddetto elemento soggettivo. Nel caso del Sudafrica contro Israele, il Sudafrica l'ha dimostrato portando alla corte tutte quelle dichiarazioni dei leader politici e militari israeliani che mostrano un chiaro intento genocidiario. Dalle dichiarazioni di Gallant il 9 ottobre in cui diceva stiamo combattendo contro animali umani, ci comporteremo di conseguenza, a quello del presidente israeliano Herzog che diceva a Gaza non ci sono civili, la citazione biblica di Netanyahu di Amalek in cui invitava ad uccidere tutti, donne, uomini, bambini, animali, e potrei andare avanti per ore. A seguito, in questa ordinanza, la Corte Internazionale di Giustizia ha imposto delle misure cautelari a Israele, misure cautelari che, come vediamo, ancora oggi sono
rispettate
dalle autorità israeliane. Tanto che la Corte è ritornata con una seconda ordinanza il 28 marzo, soprattutto per imporre ad Israele di fare entrare i beni essenziali nella striscia di Gaza, e Israele continua a violare anche la seconda ordinanza.
In realtà diciamo anche che la Corte Internazionale di Giustizia forse è l'unico organismo, non so se anche qui mi sbaglio, che però Israele è stato possibile portarlo davanti a questa corte, perché Israele a suo tempo aveva firmato, insomma, aveva riconosciuta questa corte.
Certo, ma non soltanto la corte, Israele è stato possibile perché Israele ha ratificato la convenzione sul genocidio del 48.
Infatti in questo
motivo per cui Sudafrica è stato in grado di attivare questa procedura.
E da qui alle nostre responsabilità invece come Stato italiano di complicità?
Ma il punto fondamentale è questo, che nel momento in cui la Corte appunto ha ritenuto che vi sia questo rischio di genocidio, che appunto è plausibile che Israele stia commettendo atti di genocidio nella striscia di Gaza, da quella decisione sorgono degli obblighi non soltanto nei confronti di Israele ma anche nei confronti degli stati terzi, proprio alla luce della convenzione sul genocidio. Soprattutto gli stati terzi, tra cui l'Italia ovviamente, hanno l'obbligo giuridico, non la discrezionalità politica, di prevenire appunto il rischio di genocidio, per prevenire il genocidio, quindi con la consapevolezza che c'è questo rischio devono adottare tutte quelle misure possibili per prevenire la commissione del genocidio. Il problema è che paesi terzi, mi riferisco all'Italia soprattutto, ma anche agli Stati Uniti, alla Germania, alla Gran Bretagna, potrei andare avanti, fondamentalmente stanno andando in direzione opposta rispetto di questi obblighi. Per esempio, per quanto riguarda questi paesi che ho citato, anche l'Italia, la decisione di sospendere i fondi all'UNRWA, all'Agenzia per i Rifugiati che dà assistenza ad oltre 1 milione di persone nella striscia di Gaza, potrebbe configurare appunto questa responsabilità per violazione di questi obblighi di prevenzione, ossia del adottare tutte le misure possibili, considerando che in due occasioni la Corte Internazionale di Giustizia ha proprio detto questo, che bisogna garantire l'accesso di beni essenziali a Gaza, perché oggi a Gaza non uccidono più soltanto le bombe, ma anche la carestia e la diffusione di epidemie. Si può configurare anche responsabilità nei confronti dell'Italia alla luce del fatto che l'Italia stia continuando a vendere armi ad Israele, e nonostante l'ambiguità iniziale del ministro della difesa, poi ha chiarito che ci sono ancora in corso trasferimenti di armi in merito alle licenze approvate prima del 7 ottobre. Ecco, la vendita di armi ad un paese nei confronti del quale il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite ha concluso che stia commettendo genocidio, può configurare una responsabilità per responsabilità appunto per la facilitazione nella commissione di atti di genocidio. Proprio di questo ad esempio si sta discutendo adesso innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia in merito al procedimento portato avanti dal Nicaragua contro la Germania, esattamente per gli stessi motivi, per la sospensione dei fondi all'UNRWA e perché la Germania continua ancora a vendere le armi ad Israele.
Sì, in realtà diversi sono i paesi che stanno anche da un punto di vista interno, uno auspica che anche qui da noi insomma ci sia un pool di avvocati e di giuristi che porti avanti al nostro interno e di fronte anche all'esterno questo tipo di denunce, perché se non erro è successo anche in Francia o in Australia o in altri paesi la richiesta di stop, anche in Canada se non erro, anzi in Canada mi sembra.
Canada, è successo in Gran Bretagna, c'è un appello in corso, è successo in Francia, è successo in Olanda e in diversi paesi, tra cui alcuni li abbiamo citati, diversi paesi hanno proprio deciso di sospendere la vendita di armi in seguito alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, proprio per evitare questa responsabilità. La Spagna l'ha fatto immediatamente, poi il Parlamento regionale della Vallonia ha fatto lo stesso, il Canada più recentemente. A luce di quello che diciamo prima, diversi paesi hanno deciso di ristabilire i fondi all'UNRWA, anche l'Unione Europea, ma non soltanto, l'Australia, la Svezia. Quindi comunque dopo la decisione della Corte Internazionale di Giustizia diversi paesi sono tornati sulle proprie decisioni, purtroppo da questi non vi è.
Qui invece ancora stiamo in mobilitazioni, se non erro proprio questa mattina c'era stata una mobilitazione qui a Roma, a Larga Argentina, per richiedere il ripristino dei fondi all'UNRWA, no? Che è un altro modo, come dicevamo prima, di uccidere, insomma, come ben conosciamo, insomma, la possibilità insomma di sopravvivenza per i palestinesi e le palestinesi che vivono nella striscia di Gaza, soprattutto per i bambini, diventa molto molto bassa questo periodo. Quindi dicevamo insomma il massimo organismo di un'organizzazione come le Nazioni Unite, che nasceva proprio per dirimere i conflitti e non usare più la guerra, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, di fatto non solo i rappresentanti delle Nazioni Unite, e mi riferisco a tutti i portavoci che hanno parlato, che hanno denunciato i crimini che Israele sta commettendo all'interno della striscia di Gaza in Cisgiordania, ma l'organismo stesso è stato di fatto esautorato, diciamo, dalle sue funzioni, dai suoi poteri, perché insomma le decisioni non vengono per nulla rispettate.
E questo vale anche per la risoluzione del Consiglio di Sicurezza, non soltanto per le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. Vorrei ricordare che il Consiglio di Sicurezza, che ha appunto la competenza in materia di pace e sicurezza a livello internazionale, ha approvato per la prima volta, quando gli Stati Uniti non hanno posto il veto, una risoluzione che prevedeva un cessato il fuoco temporaneo, ma sempre cessato il fuoco. Ecco, Israele ha palesemente violato anche quella risoluzione, che ci deve precisare, a differenza di quello che sono detto in giro anche dalle autorità, dall'amministrazione Biden stessa, è vincolante dal punto di vista del diritto internazionale, così come lo sono le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. In discussione non è la natura vincolante di queste decisioni da un punto di vista giuridico, il problema è è l'esecuzione, è lì che poi ci sono i problemi, perché l'esecuzione poi spetta alla volontà politica degli stati, come abbiamo visto, che è quella che manca.
Sì, in realtà insomma siamo tornati ai rapporti di forza, quindi non esiste più un regolamento fuori insomma dell'imposizione delle armi. In questo momento mi pare che non solo la maniera di comunicarci, no? Gli allarmi continui tendono a farci immaginare un diritto d'emergenza, una condizione emergenziale o militare o di guerra, un po' insomma quello che non vorrei sbagliarmi, ma insomma abbiamo sempre detto che quello che si sperimenta giù in Palestina è un laboratorio non solo sociale, politico, ma anche di norme da un punto di vista giuridico, è quello che sta avvenendo un po' anche in altre parti qui da noi, no? Cioè il tentativo di creare costantemente delle emergenze, no? Quindi far gioco sulla paura delle persone per poi costruire questo clima emergenziale in cui il diritto, le garanzie, la difesa non esiste più. Non è proprio così da noi, però insomma ci si avvicina abbastanza.
Quello che vediamo sicuramente in questo momento nel contesto israelo-palestinese è la morte del diritto internazionale, della legalità internazionale, di quell'ordine comunque giuridico internazionale creato nel dopoguerra proprio per evitare il ripetersi dei massacri che erano appena stati commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. E il problema è che diversi paesi, soprattutto i paesi occidentali, tra cui l'Italia, contribuiscono in modo significativo all'eccezionalismo di cui gode Israele a livello internazionale, eccezionalismo sicuramente giuridico, contribuiscono a porre Israele al di sopra della legalità internazionale, ossia di quel perimetro appunto della legalità internazionale, e quello a cui assistiamo oggi è il risultato proprio di questo eccezionalismo di cui gode Israele. Eccezionalismo significa anche impunità. Prima delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, Israele questa impunità non era mai stata toccata, non è stata mai toccata ancora fino adesso nei confronti di alcun leader politico o militare israeliano. Eppure i paesi a cui mi riferisco, tra cui l'Italia, fanno ampio uso degli strumenti del diritto internazionale in altri contesti, come ad esempio recentemente li abbiamo visti in Ucraina. Il problema è che poi questi strumenti scompaiono nel momento in cui si tratta di Israele, e il risultato della politica appunto di doppi standard è quella che vediamo
che è sotto i nostri occhi tutti i giorni, infatti. Bene, io la ringrazio di questa disponibilità, non so se vuole aggiungere un'ultima riflessione, qualcosa, e poi insomma la lascia ai suoi impegni.
No, va bene, penso che abbiamo coperto ampiamente.
Magari avremo occasione, se ci saranno delle evoluzioni, di risentirci.
Assolutamente.
Grazie e buona serata.
Grazie a lei.